Buonasera da Viviana Stazzi, benvenuti all'ultima fascia news di Radio Popolare. A pochi giorni dal faccia a faccia tra Donald Trump e Xi Jinping continuano le trattative tra Stati Uniti e Cina sulla questione dazi. Al centro del dialogo tra i leader di Washington e Pechino dovrebbe esserci anche la guerra in Ucraina. Oggi la Russia ha annunciato di aver circondato la città di Kupiansk, ma in serata Kiev ha smentito. Intanto un drone di Mosca attacca la regione di Sumy. Il bilancio provvisorio è di un morto e 12 feriti. Israele prosegue la propria azione militare contro il sud del Libano nonostante il cessate il fuoco in vigore da quasi un anno. Nel pomeriggio l'IDF ha sparato contro un'unità dell'UNIFIL, la missione di pace delle Nazioni Unite stanziata nel Libano meridionale. Non si registrano danni a cose o persone, ma gli operatori di peacekeeping denunciano il disprezzo dei militari israeliani nei confronti della missione di pace. Nel frattempo in Italia parte la nuova stagione di Report con Sigfrido Lanucci che mostra e chiede solidarietà ai colleghi giornalisti a cui non è stata rafforzata la scorta di sicurezza. Il conduttore parla anche del caso Agostino Ghiglia, il garante della privacy visto entrare nella sede di Fratelli d'Italia poco prima di comminare una sanzione da 150.000 euro proprio al programma di Rai 3. Accetti un'intervista e ci metta la faccia come facciamo noi, dice Lanucci. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori, l'edizione delle 22.30 con cui ricapitoliamo i principali fatti di questa domenica 26 ottobre 2025. Dunque Donald Trump è arrivato in Malesia dove sono in corso trattative tra Stati Uniti e Cina sul tema del commercio. Il ministro dell'economia statunitense tra l'altro ha annunciato una possibile distensione nei rapporti con Pechino. Tra pochi giorni Trump sarà in Corea del Sud dove dovrebbe incontrare giovedì prossimo il presidente cinese Xi Jinping. Sentiamo allora Andrea Di Stefano, direttore di The Washington News.
È la soia il vero discrimine dell'eventuale accordo tra Trump e Xi Jinping che potrebbe andare in scena a Seul in occasione del forum del prossimo fine settimana. I negoziati tra la delegazione cinese e quella statunitense in Malesia avrebbero fatto importanti progressi, come confermato sia dal segretario di Stato al Tesoro Scott Bessent sia dal vice premier cinese He Lifeng. In sostanza Pechino avrebbe dato la disponibilità a riprendere gli acquisti di soia che valgono circa 13 miliardi di dollari e rappresentano oltre il 20% dell'export statunitense, così come ad allentare le restrizioni all'esportazione di magneti e terre rare. Washington sospenderebbe quindi l'entrata in vigore di dazi al 100% minacciata da Trump dal 1 novembre prossimo. Ma da qui ad una reale intesa la strada sembra ancora lunga, anche perché a Pechino è enormemente cresciuta la diffidenza nei confronti della Casa Bianca e dello staff del presidente. Bessent all'inizio di ottobre aveva definito squilibrato l'inviato speciale di Pechino per le trattative commerciali Li Chenggang, alimentando nella delegazione diplomatica cinese la convinzione che l'amministrazione statunitense abbia un approccio non pragmatico al confronto e che quindi accordi reali e duraturi siano estremamente difficili.
Tra i temi al centro dell'incontro tra Trump e Xi Jinping dovrebbe esserci anche l'Ucraina. La guerra, la Russia è alleata della Cina. Mi piacerebbe che Pechino ci aiutasse, aveva detto ieri il presidente degli Stati Uniti a proposito delle trattative per interrompere la guerra. Trump capisce che non ci sono motivi per pensare che si possano fare progressi in tempi brevi, ha detto oggi il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. A Kiev intanto la notte scorsa un attacco russo ha colpito edifici residenziali e ha causato 3 morti, mentre a Kupiansk, nella regione nord-orientale di Kharkiv, le truppe di Putin, almeno secondo il regime di Mosca, avrebbero circondato la città. Ce ne parla allora il nostro collaboratore, Sabato Angeri.
Kupiansk è una cittadina molto importante dal punto di vista strategico, è uno degli snodi del nord-est, non solo è un punto di passaggio focale tra l'oblast di Donetsk e quello di Kharkiv, ma è anche un importantissimo snodo ferroviario. Nel 2022 i russi l'avevano quasi subito occupata e poi gli ucraini, grazie anche alle forniture dei primi sistemi lanciaraggio multipli forniti dagli Stati Uniti, l'avevano ripresa. Riuscire a conquistare Kupiansk sarebbe un durissimo colpo per la logistica ucraina, nonché uno sbarramento parziale alle possibilità di passaggio e di trasporto da nord a est.
In serata Volodymyr Zelensky ha bollato come menzogna l'accerchiamento russo di Kupiansk. Questa è una bugia e non è la prima volta, ha precisato il leader ucraino. Sul campo intanto è di un morto e 12 feriti il bilancio di un attacco russo nella regione di Sumi. I russi hanno lanciato un drone che ha centrato un minibus. La vittima è un uomo di 69 anni, mentre tra i feriti si contano anche un bambino di 8 anni e un adolescente di 15. Veniamo adesso al Medio Oriente. In Libano, infatti, le autorità accusano le forze israeliane di aver causato 3 morti con degli attacchi aerei. Questo nonostante il cessate il fuoco in vigore tra i due paesi da quasi un anno. L'esercito di Netanyahu sostiene di aver ucciso 2 membri di Hezbollah. A Gaza, intanto, squadre egiziane e personale della Croce Rossa partecipano alle ricerche dei 13 corpi di ostaggi che Hamas non ha ancora consegnato alle autorità di Tel Aviv. Anche la tregua nella striscia di Gaza resta fragile. Nelle scorse ore almeno una persona è morta in un attacco sulla zona di Nuseirat. Tra le questioni da chiarire in vista della cosiddetta fase 2 dell'accordo di tregua c'è quella della forza internazionale di stabilizzazione che dovrebbe arrivare a Gaza. Resta da capire chi dovrebbe farne parte esattamente e soprattutto come potrebbe essere strutturata. In questo contesto, nei giorni scorsi le autorità statunitensi hanno inaugurato un centro di coordinamento in Israele, vicino al confine con la striscia, dove è arrivato anche un generale italiano. Ascoltiamo allora Guido Olimpio, giornalista del Corriere della Sera, esperto di strategia militare.
Questo è una sorta di centro comando e controllo che dovrebbe coordinare le fasi successive del piano 2, ossia uno schieramento di una forza multinazionale di stabilizzazione. Il lavoro di questo centro è separato sul piano operativo da quello dell'eventuale forza, perché questo centro è in Israele, è condotto e gestito dagli americani, che hanno già detto che i loro uomini non entreranno a Gaza, e poi qui c'è un generale francese, italiano, inglese, un canadese, insomma piccoli team che probabilmente devono aiutare gli americani in una sorta di coordinamento. Il problema qual è? Che ad oggi non si è capito bene cosa dovrà fare la missione di stabilizzazione. Ad esempio l'Italia ha fatto sapere che insomma non è che vorrebbe partecipare alla missione se non sotto egida ONU, ma anche qui c'è una novità, perché Rubio, il segretario del Dipartimento di Stato, ieri ha detto che forse questa forza potrebbe agire dopo aver ottenuto un'investitura dello stesso ONU. Quindi siamo ancora in una fase molto confusa. Quando è stato pubblicato e accettato il piano Trump, qualcuno ha pensato che fosse tutto risolto. Invece il piano Trump era solo l'inizio di un percorso che è ancora da definire.
L'UNIFIL, la missione di pace dell'ONU nel sud del Libano, ha denunciato che nel pomeriggio un drone israeliano si è avvicinato a una pattuglia in azione nei pressi di Kfar Kila e poi ha sganciato una granata. Pochi istanti dopo, un carro armato israeliano ha sparato contro le forze di peacekeeping. Fortunatamente non sono stati causati feriti o danni né agli operatori né ai mezzi dell'UNIFIL, ha scritto in una nota la forza di pace dell'ONU. Queste azioni dell'IDF violano la risoluzione del Consiglio di Sicurezza e la sovranità del Libano e soprattutto dimostrano disprezzo per la sicurezza delle forze di peacekeeping impegnate nella missione nel Libano meridionale, conclude la nota. Veniamo adesso alla cronaca italiana. Su Rai 3, infatti, da questa sera è iniziata la nuova edizione di Report. A nemmeno 2 settimane dall'attentato contro di lui, il conduttore Siegfried Ranucci ha esordito in questo modo.
Fatemi abbracciare la mia squadra, perché a me dopo la bomba è stato innalzato il livello di scorta, a loro no. E siccome quella bomba probabilmente è legata alle inchieste passate che hanno realizzato e a quelle future, ecco, insomma, lasciatemeli abbracciare, perché dimostrano ancora una volta un grande coraggio. Come ha detto la nostra Milena Gabanelli, la passione non la fermi con le bombe. State loro vicino, perché la loro scorta siete voi.
La prima puntata della nuova stagione del programma dedicato al giornalismo d'inchiesta è arrivata nel pieno della polemica sulla presenza del garante per la privacy Agostino Ghiglia nella sede romana di Fratelli d'Italia prima della sanzione dal valore di 150.000 euro adottata dallo stesso garante nei confronti della trasmissione per la pubblicazione di alcune intercettazioni nel caso San Giuliano Boccia. Ghiglia oggi si è difeso affermando la piena indipendenza di giudizio del garante. È stata pienamente rispettata la procedura istruttoria e dopo un'ampia discussione il collegio ha deliberato in linea con la proposta degli uffici. A documentare la visita del garante alla sede di Fratelli d'Italia è stato lo stesso Report. Stasera Siegfried Ranucci è intervenuto così sull'argomento.
Cosa ci faceva Agostino Ghiglia, membro dell'ufficio del garante della privacy, negli uffici di Via della Scrofa del partito di Fratelli d'Italia? Ha parlato con Arianna Meloni, ha avuto come oggetto nei colloqui la sanzione verso Report. Ecco, se è così trasparente come dice, accetti un'intervista, faccia come noi di Report, ci metta la faccia. Noi da parte nostra, abbiamo chiesto intervista già da un bel po' di tempo, noi da parte nostra continueremo a lavorare per consegnare alle future generazioni un mondo migliore.
Per il Partito Democratico la presenza del componente dell'autorità nella sede di Fratelli d'Italia è qualcosa di inaudito, mentre il Movimento 5 Stelle chiede spiegazioni alla vigilanza RAI. Per Alessandra Costante, segretaria generale della Federazione Nazionale della Stampa Italiana, si è trattato ancora una volta di un conflitto di interessi che va eliminato. Ecco quello che ha detto ai nostri microfoni.
Ancora una volta in Italia non si risolvono i conflitti di interesse. Quando la politica comunque si muove in maniera trasversale, i conflitti di interesse sono ovviamente presenti. Ci sono degli incarichi che dovrebbero essere assicurati a persone che stanno al di fuori della politica e delle conoscenze. L'aver militarizzato dal punto di vista politico tutta una serie di incarichi rende anche le decisioni di questi organismi, che dovrebbero essere terzi e sopra le dinamiche che sono evidenti, insomma, le rende più deboli, le rende più attaccabili. Ora, io sono totalmente d'accordo con Sigfrido Ranucci, è un conflitto di interessi grosso come una casa, che va in qualche modo rimosso. Chiaro che la decisione sembra una decisione politica alla luce di quello che è stato, cioè delle fotografie, dei video, dei frame pubblicati. È chiaro che tutto questo ha un retrogusto politico, che stona, perché siamo a una settimana dall'attentato a Ranucci, no? Con tutta la solidarietà della politica e questo continuo richiamo alla libertà di stampa e la libertà di informazione. Quale?
Giuseppe Conte è stato confermato questa sera presidente del Movimento 5 Stelle. Su circa 100.000 persone aventi diritto al voto, poco meno di 60.000 hanno partecipato alla consultazione online con cui si chiedeva se confermare alla guida del Movimento l'ex presidente del Consiglio. I sì in suo favore hanno raggiunto l'89%. Oltre 1.700 per la questura, i manifestanti che invece questa mattina hanno preso parte alla manifestazione a Predappio, paese natale di Benito Mussolini, per commemorare la marcia su Roma. Una partecipazione leggermente più alta rispetto a quella degli anni scorsi. Davanti alla cripta del Duce sono tornati, come al solito, anche i saluti romani. Miro Gori è presidente dell'ANPI Forlì Cesena. Sentiamo quello che ha raccontato al nostro Roberto Maggioni.
Insomma, sì, le cifre sono quelle, però siamo lì, nel senso che noi ormai a questa roba ci siamo abituati, sappiamo che tutti gli anni c'è questa sceneggiata, abbiamo fatto anche 4-5 anni fa una denuncia, ci sono state delle condanne, adesso la posizione della magistratura mi sembra un po' diversa, nel senso che insomma la nostra contestazione non è tanto che vadano sulla tomba a ricordare un morto, ma il fatto che fanno una manifestazione di apologia del fascismo con le braccia levate,
In Francia sono stati fermati due uomini per il clamoroso furto di gioielli avvenuto domenica scorsa al Louvre. Il servizio da Parigi di Francesco Giorgini.
Succedeva domenica scorsa, 8 gioielli della corona del valore stimato di oltre 80 milioni di euro rubati in pieno giorno alle 9:30 del mattino nel più celebre e visitato museo del mondo, il Louvre, in pieno centro di Parigi. Dall'esterno, 4 rapinatori, fingendosi operai dei lavori in corso, con un piccolo camion montacarichi e una motosega, senza, come suol dirsi, sparare un colpo e magari senza armi, dentro e fuori, in meno di 8 minuti. Ripartono su due scooter di grossa cilindrata, è il colpo del secolo. E la polizia francese, sulle prime pagine di Mezzo Mondo, c'ha la faccia impotente e stupefatta del tragicomico ispettore Clouseau. Ma per quanto audaci, i rapinatori hanno commesso qualche errore. Non sono riusciti a bruciare il camion montacarichi pieno di possibili indizi, un casco, un paio di guanti, una motosega, materia per la polizia scientifica, che ha confermato più di 150 prelievi potenziali di DNA, che uniti al lavoro di più di 100 agenti della brigata antibanditismo della polizia di Parigi, hanno portato ieri sera all'arresto di due sospetti, uno dei quali fermato all'aeroporto Charles de Gaulle in partenza verso l'Algeria. Sono due trentenni pregiudicati, sono le sole informazioni ufficiali. Allora, dopo lo smacco all'ispettore Clouseau, la rivincita del commissario Maigret, almeno stando ai punti esclamativi del comunicato del ministro dell'interno Nunez per salutare l'opera degli inquirenti, che però non hanno ancora ritrovato il malloppo, o come si dice in francese, il grisbi. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
Prima di salutarvi le ultime dal mondo dello sport, in primo piano la Serie A, fischio finale per il big match tra Lazio e Juventus. I biancocelesti vincono per 1-0 e si rilanciano in classifica. Nelle altre partite del pomeriggio la Roma in trasferta supera il Sassuolo per 1-0 e si riporta in testa al campionato insieme al Napoli. Pareggio in extremis per 2-2 tra Bologna e Fiorentina, stesso risultato con cui si chiude Verona-Cagliari. A Torino invece vittoria per 2-1 dei Granata sul Genoa. Nel tennis Jannik Sinner torna a casa con un nuovo trofeo vincendo il Vienna Open contro Alexander Zverev, liquidato in 3 set. In MotoGP Alex Marquez si aggiudica il Gran Premio di Malesia davanti a Pedro Acosta e Joan Mir, mentre Francesco Bagnaia si ritira per un problema meccanico alla sua Ducati a soli 3 giri dalla fine. E per oggi è tutto, l'informazione di Popolare Network torna domani mattina alle 6.30. Buon proseguimento di serata e buon ascolto da Viviana Anastazi.